Dove si trova il trono di Satana?
Apocalisse 2, 13. Io conosco le tue opere e dove tu abiti, là dove Satana ha il suo trono.
Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me neppure nei giorni in cui il mio fedele testimone Antipa fu ucciso tra di voi, là dove abita Satana. La chiesa di Pergamo, terza lettera, copre il periodo storico che va dal 313 fino alla metà del V secolo d.C., dove si assiste all'unione di chiesa e Stato.
L'epoca in cui la chiesa si unisce allo Stato. Nella chiesa del II e III secolo, quello rappresentato dalla chiesa di Smirne, troviamo un gruppo di persone che sono la sinagoga di Satana.
Ma il peggio arriva con Pergamo, che tra il V e VI secolo d.C., dove Satana ha addirittura un trono all'interno della chiesa, a causa del compromesso spirituale iniziato con l'imperatore Costantino. La chiesa di Pergamo rappresenta l'epoca in cui la chiesa si unisce allo Stato romano sotto l'imperatore Costantino nel 313 d.C.
Ma è con Teodosio nel 380 d.C. che il cristianesimo cattolico diviene la religione ufficiale dell'impero romano, mediante l'editto di Tessalonica.
Dio, nella sua parola, ha sempre condannato l'unione tra la chiesa, religione e lo Stato, politica, che nella Bibbia è definita fornicazione spirituale. Nel linguaggio profetico è dopo cambiare la realtà con un simbolo. Pertanto in Apocalisse al posto della parola chiesa troviamo un'altra parola che la descrive perfettamente. Il simbolo usato è donna, Apocalisse 12 e 17.
Questa donna è anche detta la sposa, la quale deve essere fedele solo a Dio. Lo sposo o marito simbolico è Cristo. Vedi Matteo 25, 1-13.
Abbandonare Dio per unirsi al potere temporale dell'impero romano, dal quale ricercare protezione, sostegno ed altro, viene descritto come un atto grave. Fornicazione, con annessa ira di Dio. Ed è per questa ragione che questa chiesa viene apostrofata come la prostituta. Apocalisse 17 e 2: i re della terra hanno fornicato con lei, chiesa apostata, e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione. Al tempo di Pergamo, periodo storico profetico che va dal 313 al 538, si assiste allo sviluppo e consolidamento del Vescovo di Roma, papato. Ed è in questo contesto storico che il Vescovo di Roma prenderà il titolo di pontefice. Il trono di Satana. Gesù Cristo dice alla chiesa di Pergamo, «Io conosco là dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana», Apocalisse 2 e 13. Quindi, Satana ha un trono in terra dal quale governa.
Questo trono è menzionato anche in Apocalisse 13, 2,4. Il dragone, Satana, le diede la sua potenza, e il suo trono e una grande autorità.
E adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia. Questo testo descrive il passaggio da Roma imperiale a Roma cristiana con il papato.
Inoltre, per capire meglio questo versetto è necessario conoscere qualche dettaglio storico.
Nell'anno 133 a.C. il re Atalo III, re di Pergamo, non avendo eredi, lasciò il suo regno alla Repubblica di Roma.
Pergamo, sotto il controllo dell'impero romano, divenne capitale della provincia romana dell'Asia Minore.
Fu a Pergamo che per la prima volta un imperatore romano venne adorato come un dio, nel 29 a.C.
In seguito fu eretto un tempio alla dea Roma e all'imperatore Augusto.
La città divenne parte di questo impero e fu sottoposta a Roma. Il trono di Satana da Pergamo si sposta a Roma. Ed è da questo trono di Satana che la dottrina di Cristo si corrompe a causa dell'unione della Chiesa con il paganesimo e con lo Stato. La Chiesa comincia a declinare e ingloba menzogne, apostasie che mescolerà alla verità biblica. Com'è che avvenne il passaggio del titolo di Pontefice Maximus dai Cesari al Vescovo di Roma? Pergamo era una città pagana molto religiosa, piena di templi e divinità, l'idolatria era pratica comune. Ed è in questa città che si comincia ad adorare l'imperatore romano. Anche se le origini del culto imperiale vanno ricercate nel II secolo avanti Cristo, quando nacque il culto della dea Roma, personificazione del dominio imperiale dello Stato romano. Fu Giulio Cesare a dar vita al culto dell'imperatore, con la sua morte venne proclamato divus, e quindi equiparato a un dio. Quando Ottaviano venne proclamato, numerose città orientali chiesero di poterlo onorare. Però il culto dell'imperatore vivente era diffuso solo nell'Oriente. Per cui Augusto diede indicazioni precise. Il culto alla sua persona doveva essere associato a quello della dea Roma, ma nonostante ciò, venne distinto da quello di Roma. Così che a Pergamo si praticava il culto dell'imperatore come un dio in terra.
Con la caduta dell'Impero Romano, la venerazione o adorazione dell'imperatore passa al vescovo di Roma.
Il culto imperiale, come tutti gli altri culti pagani, ebbero termine con l'editto di Tessalonica di Teodosio I.
Da notare che gli imperatori erano figure religiose e venivano chiamati Pontefice Massimo o Pontifex Maximus.
Con la caduta dei Cesari c'è la transazione da Roma pagana a Roma papale, e il trono del potere mondiale passa definitivamente dall'imperatore romano al vescovo di Roma, con annesso titolo di pontefice.
In tutta la Bibbia è espressamente vietato adorare o venerare un altro essere umano che sia vivo o defunto.
Romani 1, 25 essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito, o venerato, la creatura invece del creatore, che è benedetto in eterno.
Amen.
Persino lo stesso Pietro, che alcuni erroneamente lo definiscono il primo papa, ha sempre rifiutato ogni forma di venerazione o adorazione. Atti 10, 25-26 Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si gettò ai suoi piedi per adorarlo. Ma Pietro lo rialzò, dicendo, «Alzati, anch'io sono uomo!» Ed è in questo contesto storico che la Chiesa ingloba il paganesimo e inizia la venerazione delle persone. Nell'anno 313, alla fine di un periodo di 10 anni di tribolazione, predetti nella lettera a Smirne, l'imperatore Costantino emanò l'editto di Milano con il quale permetteva ai cristiani di adorare il loro Dio. 10 anni dopo, nel 323 d.C., Costantino si convertì nominalmente al cristianesimo, ma di fatto non si trattava di una vera conversione. E questo ebbe come conseguenza che masse di pagani entrarono a far parte della Chiesa cristiana. Questi pagani non sempre divennero dei veri convertiti. Quasi nessuno conosceva le dottrine della Bibbia, e molti restarono con le loro superstizioni, riti e tradizioni pagane, ma furono semplicemente battezzati come cristiani. Quando ricevettero il battesimo non sperimentarono la rigenerazione dello Spirito Santo o nuova nascita, uscirono dall'acqua esattamente come erano entrati, ma con l'etichetta di cristiani. Uno storico ha definito questo come il paganesimo battezzato. Nel 380 d.C., quindi qualche decennio dopo, con l'editto di Tessalonica, il cristianesimo che ormai si era corrotto a motivo di tradizioni pagane fu dichiarato anche religione di Stato nell'Impero Romano. Ecco alcune delle eresie che si sono introdotte nei primi 6 secoli. 1. Il battesimo dei bambini che cominciò a essere praticato nel 3 secolo. 2. La preghiera per i morti e il segno della croce. Ambedue furono inventate verso l'anno 310, ma furono ufficialmente adottate intorno al 500 d.C. 3. La celebrazione del Natale nel 350 circa. 4. La venerazione di santi, angeli e defunti, verso l'anno 375. 5. La celebrazione quotidiana della messa entrò in uso nel 394. 6. Il culto di Maria, madre di Gesù, e l'uso dell'espressione madre di Dio a lei applicato, ebbe origine nel concilio di Efeso del 431. 7. Il monachismo fu introdotto in Occidente da Benedetto da Norcia che costruì il primo monastero a Monte Cassino nel 528.
Contrariamente a quello che aveva detto Gesù, che ordinò ai suoi discepoli di mischiarsi con le persone per predicargli l'Evangelo e non di isolarsi e chiudersi in conventi o monasteri. Matteo 10, 5-8, 28, 19-20, Marco 16, 15-20. 8. La dottrina del purgatorio fu istituita da Gregorio Magno verso l'anno 593. 9.
Il vescovo di Roma diventa il papa nel 610, e molto altro si vedrà nei secoli successivi.
Arriviamo infine alla quarta delle 7 chiese, poiché analizzeremo soltanto le prime 4 che sono quelle che descrivono il declino della Chiesa. Con la quarta chiesa tocchiamo il punto più basso, per poi iniziare la risalita con la quinta chiesa. La chiesa di Tiatira rappresenta la chiesa del Medioevo, dal VI secolo fino ai primi anni del 1500. Questi secoli vengono definiti bui, conosciuti anche come il tempo dell'oscurantismo. Apocalisse 2, 20-24 Ma ho questo contro di te, che tu tolleri Jezabel, quella donna che si dice profetessa e insegna e induce i miei servi a commettere fornicazione e a mangiare carni sacrificate agli idoli. Le ho dato tempo perché si ravvedesse, ma lei non vuol ravvedersi della sua fornicazione.
Ma agli altri di voi, in Tiatiri, che non professate tale dottrina e non avete conosciuto le profondità di Satana, come le chiamano loro, io dico, non vi impongo altro peso.
Gesù rimproverò la Chiesa perché permetteva a Jezebel di insegnare. E qui Jezebel ovviamente è presa come simbolo di altro.
Ma chi era Jezebel nella Bibbia?
Era la moglie di Acab, re di Israele. Era una donna di origine fenicia, malvagia, idolatra e dedita alla magia. Aveva promosso il paganesimo tramite i sacerdoti di Baal e di Astarte, i quali mangiavano ogni giorno alla sua mensa, che sono anche quelli che poi furono uccisi da Elia. Questa donna perseguitava i profeti di Dio, Elia compreso. In quegli anni di carestia, Acab e Jezabel avevano perseguitato i veri profeti di Dio, ma un uomo fedele al Signore, di nome Abdia, li aveva nascosto in alcune caverne. Inoltre, cercavano Elia in ogni dove, per farlo tacere.
Ma di che cosa è simbolo Jezabel qui nell'Apocalisse?
Jezabel era una donna malvagia, che aveva potere perché era regina e idolatra, cosicché la donna nelle profezie rappresenta una chiesa. E questo lo troviamo in Apocalisse al capitolo 12, con la donna vestita di sole, e in Apocalisse al capitolo 17, con la prostituta vestita di porpora e di scarlatto. Quindi, Jezabel rappresenta la chiesa infedele e apostata, che si è allontanata completamente da Cristo. Nel Medioevo la chiesa era caduta nel compromesso spirituale. Aveva già fatto entrare al suo interno diverse dottrine e tradizioni pagane nei secoli precedenti. La chiesa del Medioevo, come Jezabel in Israele, sarebbe stata una chiesa devota all'idolatria. È una chiesa che avrebbe anche perseguitato il popolo fedele di Dio.